Sì, eccoci di nuovo a sorpresa, così in linea, ma comunque va bene. Ecco, allora, l'articolo che leggeremo, di cui faremo un po' così di considerazioni, sul quale faremo un po' di considerazioni stasera, vi dicevo, è pubblicato in inglese, ma c'è anche la traduzione in tedesco, comunque penso lo tradurranno anche in italiano. È stato pubblicato il 3 ottobre e si intitola Yagaze Abibti, Gaza My Love, Understanding the Genocide in Palestine. Insomma, è molto lungo, sono una trentina di pagine in, diciamo, nella versione opuscolo. Quello che volevo dire è che, diciamo, dal punto di vista di chi vi parla, certo ci sono degli schematismi in questo articolo, certo ci sono addirittura delle corbellerie, chiamiamole, ma diciamo degli errori, dei pregiudizi di cui vi dicevo prima, così statunitensi, la maniera, l'approccio verso il fronte, diciamo, di guerra europeo, quello lì è completamente fuori dalla bussola, completamente sballata, ma comunque a noi interessa, appunto a me interessava stasera, e diciamo sdoganamento, però un approccio razionale verso la questione Hamas, se esiste. Noi crediamo di sì, e non solo noi. Ci sono anche degli schematismi, perché ci sono chiaramente è una, così, è un'interpretazione, ecco, questa molto individuale, questa che propone il compagno israeliano, ma insomma sviscera abbastanza la questione. E il punto da cui parte è, appunto, che noi condividiamo è quello che, appunto, è passato un anno da quando i Gazawi hanno rotto l'assedio, no? Quel 7 ottobre, quella mattina all'alba, e in questi 12 mesi lo spettacolo, chiamiamolo, che è stato diffuso agli occhi, insomma, del mondo, è quello di un massacro, di un genocidio, appunto, sulla popolazione civile. E il non detto di questo spettacolo è: Gaza non è impotente, Gaza is not helpless, people in Gaza fight, cioè le persone combattono a Gaza e non sono mai fermate, stanno ancora combattendo. Vedremo adesso un po' di aprire un po' su questa guerriglia, insomma, che la resistenza di cui consiste la resistenza palestinese. Prima c'è un excursus storico molto, diciamo, abbastanza stringato, ma non ecco, con qualche schematismo, ma non, secondo me, non campato in aria assolutamente. Sì, si parte dalla Nakba, da quando, appunto, l'entità sionista ammassa le popolazioni del territorio, appunto, che oggi è occupato dallo Stato sionista, vengono ammassate nella striscia di Gaza. Appunto, la striscia di Gaza è per l'80% costituita, già appunto all'inizio degli anni 50, da rifugiati. E tutte le, dico anche cose scontate, magari qualcuno è, questa cosa qua le sanno, insomma, sono state già dette, stradette, ma non importa, ecco. E questo perché appunto sì, no, dicevo, questa situazione di rifugiati che poi si sono stabilizzati, nel senso non hanno abbandonato la terra, non hanno voluto abbandonare la terra, si sono radicati in quel territorio lì e hanno anche ospitato, e le popolazioni originarie della striscia hanno, con spirito di ospitalità, diciamo, fatto in modo che i rifugiati fossero ospiti a tutti gli effetti, ecco, quindi fossero considerati pari loro. Si sa che dal 2007 è circondata da un muro, appunto un muro di cemento armato di, insomma, di telecamere e quant'altro, di sistemi di sorveglianza sempre più esasperati. Però questo punto di partenza, che è storico, che è appunto la si pone subito, diciamo, la situazione come una situazione di apartheid, ecco, che passa a vari livelli di assedio la striscia di Gaza, ma diciamo il nucleo originario è già nell'origine, appunto, del 1948. Poi si fa adesso, ecco, saltiamo velocemente negli anni 60, appunto, prima, inizialmente ci sono un certo protagonismo degli stati arabi del circondario, poi questi per vari motivi negli anni 60 si ritirano, ecco, negli anni 60-70 emerge l'OLP, no? Con varie componenti, tra cui Fatah, quella maggioritaria, che è un movimento di liberazione dei palestinesi, non ha collegamenti con gli stati, con le strutture statali del circondario, gli arabi intendo, e quindi si concentra su pratiche di guerriglia fin dall'inizio. Un altro salto, andiamo all'87, dove appunto scoppia la prima intifada. La prima intifada parte proprio da Gaza e coordinata, diciamo, in un certo qual modo, ecco, no, diciamo solo questo: negli anni 70 continua la resistenza, ed è soprattutto una resistenza caratterizzata da guerriglia di orientamento marxista-leninista, come in varie altre parti del pianeta. Quando la spinta, diciamo, di quel tipo entra in crisi, bene o male, e anche a quelle latitudini, a maggior ragione, nel senso che dove appunto la situazione è calda, insomma, il nemico è più che, insomma, estremamente, diciamo, minaccioso, quello che è Israele, insomma, si approfitta immediatamente di questa situazione. Nell'87, dicevo, parte la prima intifada. La prima intifada ha come primo effetto, diciamo, che è una situazione di guerriglia diffusa, insomma, che va avanti per vari anni, e si conclude con gli accordi di Oslo, perché gli accordi di Oslo sono un effetto di questo tentativo di recuperare tutta una serie di tensioni che appunto avevano portato allo scoppio della prima intifada, e riportarla, appunto, queste tensioni, riportarle, recuperarle e portarle sotto la guida dell'OLP, cioè Fatah, che era la sua componente maggioritaria, almeno più che altro, diciamo, quella più spinta anche dalle parte, dalla parte, chiamiamola colonialista, costituita dagli Stati Uniti, dalle potenze coloniali, ex coloniali europee, eccetera eccetera. Il 9 dicembre 88, in piena intifada, alcuni, chiamiamoli militanti, della sezione della Striscia di Gaza dei Fratelli Musulmani si incontrano e si separano dal resto dalle componenti in cui militavano in quel momento, per fondare il Movimento di Resistenza Islamica, è un acronimo Hamas. Hamas è un acronimo, appunto, di Movimento di Resistenza Islamica. I Fratelli Musulmani, l'avrete già sentiti, se vi ricordate le Primavere Arabe, sono un movimento sociale religioso che ha sede in Egitto. Ecco, tra le premesse che dovevamo fare anche prima, mi vengono in mente adesso, è qui non faremo rivendicazioni, diciamo, non faremo elogio di Hamas, perché rimane, insomma, quello che è. Hamas è un movimento senz'altro conservatore, autoritario, reprime donne, queer, dissidenti, tra i quali i nemici mortali per Hamas sono quelli gli jihadisti del salafiti, cioè quelli affiliati con Al-Qaeda e con la dinastia dell'Arabia Saudita. Le cellule che sono state, si è tentato di impiantare a Gaza, sono sempre state, hanno tentato di, insomma, di impiantarsi a Gaza, sono state violentemente represse da Hamas. Però appunto, detta questa situazione, appunto, autoritari, conservatori, patriarcali, eccetera, non si può fare di tutta l'erba un unico fascio islamofobico. Ecco, rimane comunque una struttura, un ex affiliato ai Fratelli Musulmani, e quindi è una struttura che, volente o nolente, è organizzata su base di rappresentatività, cioè ci sono i vari consigli, come nei partiti conservatori che si sono visti in tutto il mondo. Ecco, farei una pausa a questo punto e poi riprendiamo.
stiamo ascoltando in sottofondo, e comunque anche ora diciamo continuiamo all'ascolto di questa band. È una band olandese che si è formata all'inizio degli anni 80, diciamo che ha avuto insomma nell'arco di tutto il decennio degli anni 80 varie uscite discografiche, poi si è sciolta e negli ultimi così 10 anni circa, 15, questa band si è riformata e ora proprio 2024 ha fatto uscire questo nuovo album che si chiama False Profit, scusate, e loro sono i Neurot.
Before you start.